32esima domenica del tempo ordinario. Ascoltiamo dall'Evangelo di Matteo, capitolo 25, i versetti 1-13. Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «Il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge, invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido: «Ecco lo sposo, andateli incontro!» Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: «Dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono». Le sagge risposero: «No, perché non venga a mancare a noi e a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene». Ora, mentre quelli andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo, e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini, e incominciarono a dire: «Signore, Signore, aprici!» Ma egli rispose: «In verità io vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora». Dal Libro della Sapienza, capitolo 6, i versetti 12-16. La sapienza è splendida e non sfiorisce. Facilmente si lascia vedere da coloro che la amano e si lascia trovare da quelli che la cercano. Nel farsi conoscere previene coloro che la desiderano. Chi si alza di buon mattino per cercarla non si affaticherà, la troverà seduta alla sua porta. Riflettere su di lei, infatti, è intelligenza perfetta. Chi veglia a causa sua sarà presto senza affanni, perché lei stessa va in cerca di quelli che sono degni di lei. Appare loro benevola per le strade, e in ogni progetto va loro incontro. Dalla prima lettera di San Paolo ai Tessalonicesi, capitolo 4, i versetti 13-18. Non vogliamo, fratelli, lasciarvi nell'ignoranza a proposito di quelli che sono morti, perché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Se infatti crediamo che Gesù è morto e risorto, così anche Dio, per mezzo di Gesù, radunerà con Lui coloro che sono morti. Sulla parola del Signore, infatti, vi diciamo questo: noi che viviamo e che saremo ancora in vita alla venuta del Signore, non avremo alcuna precedenza su quelli che sono morti, perché il Signore stesso, a un ordine, alla voce dell'arcangelo e al suono della tromba di Dio, discenderà dal cielo, e prima risorgeranno i morti in Cristo. Quindi noi che viviamo e che saremo ancora in vita, verremo rapiti insieme con loro nelle nubi, per andare incontro al Signore in alto, e così per sempre saremo con il Signore. Confortatevi dunque a vicenda con queste parole. Invochiamo su di noi la sapienza dello Spirito Santo affinché istruisca i nostri cuori, ci dia la pazienza e la forza per camminare seguendo e attuando questa parola nella nostra vita. Amen. Un saluto a voi e a quanti ci seguono attraverso la rete, attraverso la radio al servizio della misericordia. Domenica della parabola delle 10 vergini. Siamo alla 32esima domenica. C'è una premessa che vorrei fare. L'idea della storia, la storia del mondo che noi abbiamo, è una concezione statica o di un continuo cambiamento? La storia si ripete o si rinnova continuamente? Certo, per chi conosce la storia, i temi che la muovono sembrano essere sempre gli stessi, eppure ogni volta tutte le parti in gioco credono che la conclusione sarà diversa e sempre a loro favore. Noi oggi siamo convinti di vivere in un'epoca di fermento continuo, di movimento, di evoluzione. La storia va continuamente accelerando, la sua legge sembra essere il nuovo, il diverso, l'inedito. L'ideale per l'uomo moderno è il suo tempo, per ogni uomo è sempre il tempo moderno. Dicevo, l'ideale non è la conservazione dello status quo, e neppure l'evoluzione graduale ed omogenea, ma il salto qualitativo, la rivoluzione. In riferimento ad oggi e alla pandemia del coronavirus, pensiamo quanto moderna sia stata nell'Italia del Medioevo la risposta della società comunale alla peste nera del 1346. Isolamento delle persone, delle città, quarantene, maggiore igiene personale, degli ambienti, una commissione di saggi, una relazione, poi un libro che racconti cosa è successo. Il cambiamento della storia impone un continuo rinnovamento, l'abbandono di abitudini, una vigilanza nuova per fare le giuste scelte nei diversi settori della vita e dell'attività umana. L'atteggiamento con il quale l'uomo moderno deve guardare la realtà è quello della provvisorietà, dell'incertezza, del continuo superamento. Il cristiano, che pure si impegna nel mondo e nella costruzione della città terrena, sa che ogni costruzione umana è provvisoria ed incerta, è comunque destinata ad essere superata, non solo da altri tentativi e progetti, ma da una situazione definitiva e certa in cui tutto verrà trasformato nei cieli nuovi e nei mondi nuovi verso i quali siamo incamminati. In un mondo così, l'atteggiamento del cristiano non può essere che quello della vigilanza. Vigilanza poi significa lottare contro il torpore, la negligenza, per giungere alla meta ed essere pronto ad accogliere Gesù quando viene. È l'Evangelo. Ma la vigilanza non è solo l'attesa della venuta ultima del Signore, è anche lotta contro il male e la tentazione. Il cristiano, essendo convertito a Dio, è figlio della luce, rimane sveglio e resiste alle tenebre, simbolo del male. Essere vigilanti dunque significa accorgersi della sfida che il mondo pone continuamente alla Chiesa, ai singoli cristiani, ed accettarla. Il cristiano mette continuamente in crisi i giudizi, i modi di pensare e di fare del mondo, le sue realizzazioni, i suoi progetti. Lo obbliga a rivedere continuamente le sue posizioni. I cristiani devono essere sempre giovani, i giovani che sono la febbre del mondo, e non devono permettere alla società di sedersi, di riposarsi sulle posizioni conquistate. Ecco perché a conclusione dell'anno liturgico, in questa e nelle prossime due domeniche, il lezionario ci pone la lettura di Matteo 25, la seconda parte del grande discorso escatologico, cioè sulla fine dei tempi, che Gesù fa nei capitoli 24 e 25. Fate attenzione, vegliate, gregoreite, vigilate. Ecco, a partire da questo monito, Matteo ha ricordato e collocato a questo punto tre parabole del Signore su cosa significa vigilare. Seguite poi dal grande affresco sul giudizio finale. Il nostro testo va certamente collocato all'interno di ciò che Gesù, seduto sul Monte degli Ulivi, di fronte al Tempio, ha detto ai discepoli: vegliate, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il figlio dell'uomo. Un'affermazione analoga si ripete anche alla fine del nostro brano, creando così un'inclusione. Vegliate, perché non sapete né il giorno né l'ora. Matteo 25,13. Più in generale, questo monito avvolge le tre parabole che dipingono uno scenario in bianco e nero, uno spaccato di vie opposte tra le quali scegliere. Matteo 24,45-51, il servo può essere fedele e prudente oppure malvagio. Matteo 25,1-13, la nostra, le cinque vergini stolte e le cinque vergini sagge, prudenti. E Matteo 25,14-30, due servi fedeli che fanno fruttare i talenti ricevuti, uno malvagio che invece lo seppellisce. Ma lasciamoci ora guidare dall'eucologia. L'antifona d'ingresso, Salmo 87, versetto 3. La mia preghiera giunga fino a te, tendi, o Signore, l'orecchio alla mia preghiera. L'antifona d'ingresso, tratta, come abbiamo detto, dal Salmo 87, una supplica individuale, presenta la preghiera del salmista consapevole della sua fine prossima. Al versetto 4, vicino agli inferi sta l'anima mia. E per questo l'orante si rivolge verso l'unico suo rifugio, con una preghiera intensa. Questa è infatti un'epiclesi, un'invocazione, affinché la voce giunga fino alla presenza, sempre propizia e favorevole del Signore, al trono della sua grazia. In parallelismo con una seconda epiclesi, l'orante poi chiede che il Signore tenda il suo orecchio benigno all'ascolto di questa voce supplicante, il che, secondo la teologia simbolica così espressiva, non può avvenire se il Signore non scende proprio lui, se non si fa vicino, come appunto una persona che accetta il colloquio con il suo fedele. Il canto all'Evangelo, preso da Matteo, capitolo 24, i versetti 42-44. Vegliate e tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Il versetto orienta la lettura evangelica, chiamando a vigilare, a stare desti, a prepararsi per la venuta. Perché la venuta, benché chiaramente annunciata e attesa, tuttavia sarà sempre inaspettata e improvvisa per tutti e per ciascuno, perché non si conosce il suo momento. Occorre dunque vegliare e lavorare con lena instancabile, come se la venuta avvenisse adesso e insieme come se non avvenisse mai. I testi che incontreremo in queste ultime tre domeniche dell'anno, abbiamo detto, sono tre parabole escatologiche, quella delle dieci vergini, dei talenti e del figlio dell'uomo che ritorna alla fine nella sua gloria. Ora, sentendo parlare di dieci damigelle che vanno ad una cerimonia di nozze, potremmo aspettarci un'atmosfera di festa, un'atmosfera allegra, gioiosa. Ma non è questo lo stile di Matteo. Non troveremo nella parabola danze, canzoni, ma invece un cerimoniale compassato e una serie di anomalie che rivelano l'intenzione dell'Evangelista di impartire un insegnamento sull'ultima venuta del Cristo e sul giudizio. Il regno non è un porto di mare. Per accedere ad esso ci vuole una giustizia che superi quella degli scribi e dei farisei, e bisogna essere pronti ad accogliere in qualsiasi momento la sua venuta. Queste due tematiche ritornano con insistenza nel corso del primo Evangelo. Le 10 ragazze si addormentano tutte, senza eccezioni. E non è questo il dramma, poiché la parusia coglierà tutti di sorpresa. L'errore consiste piuttosto nel non aver preparato il necessario per la festa. Ben rifornita di olio, la lampada delle ragazze sagge risplenderà nella notte, permettendo l'incontro faccia a faccia con lo sposo. Le stolte, invece, prese alla sprovvista, come la cicala famosa della favola, si daranno da fare troppo tardi e si vedranno chiudere la porta in faccia. Lo sposo arriva nel cuore della notte, secondo una convinzione molto antica del giudaismo e della Chiesa. In quella notte della Pasqua eterna i credenti troveranno la pienezza del loro essere battesimale. Incontrando il Cristo, passeranno dal sonno al risveglio, dalle tenebre alla luce. In questa storia di nozze è strano che non si parli della sposa. In passato il testo evangelico la menzionava così, notiamo sulla base di alcuni manoscritti. Ma è meglio non parlarne troppo in fretta, perché questa sposa, che è la Chiesa, è anche ciascuno di noi, se si prepara attivamente nella fede alla venuta del Signore. Io dormo, ma il mio cuore veglia. Troviamo nel Cantico, capitolo 5, versetto 2. Ed è così anche il nostro cuore. Siamo dunque entrati nelle realtà ultime dell'esistenza del mondo e degli uomini, della storia che corre alla sua definizione, al suo coronamento, della vita che è un essere ed agire davanti al Signore e davanti ai fratelli, e che dunque esige alla fine un rendiconto. È per noi la chiamata all'esame finale, il quale, curiosamente, non si fa alla fine. Lì avverrà solo la sua pubblica dichiarazione, una notificazione. L'esame si fa giorno per giorno, durante la nostra esistenza. Infatti, ricevemmo fin dall'inizio l'olio per le nostre lampade, i talenti da commerciare, la sapienza dello Spirito Santo, il prossimo da curare. Già adesso dobbiamo essere pronti, giudicando il nostro comportamento con rigore e convertendoci, se non vogliamo essere giudicati senza appello alla fine. L'inizio e la fine dell'anno di grazia si saldano così nell'identità che è il segno della parusia, l'avvento del Signore nel suo giorno. Prima domenica di avvento, nostro brano, è una conclusione letteraria grandiosa. Tutto l'anno è sotto il segno del vigilare. E l'anno è il simbolo evidente di tutta la nostra esistenza. Nello schema di Matteo, il nostro brano occupa un posto importante nell'ultima fase del ministero messianico del Signore nella forma pubblica a Gerusalemme. Il grande discorso escatologico, il sesto, secondo alcuni. Siamo nella seconda parte, un preambolo sulla vigilanza, tre parabole. Il testo matteano non ha veri paralleli sinottici, salvo una sintesi con personaggi diversi, ma orientata nel medesimo significato. Si legga Luca, capitolo 12, versetti 35-40. Letterariamente la parabola è legata alla precedente parabola, quella del maggiordomo, capitolo 24, i versetti 45-51, soprattutto a motivo del ritardo dello sposo e del suo sopraggiungere inatteso. Analogo, inoltre, è l'insegnamento fondamentale. La sorte dei saggi e dei servi fedeli è premiata, mentre la conclusione per i malvagi e per gli stolti è di condanna. Accanto all'Evangelo, come prima lettura, un brano dal Libro della Sapienza, capitolo 6, i versetti 12-16. Noi siamo fieri dei progressi della scienza, della tecnica, che hanno trasformato le nostre condizioni di vita, ma nello stesso tempo prendiamo sempre più coscienza dei loro limiti. Abbiamo il presentimento che ci occorre qualcos'altro, un'arte di vivere, in altre parole, la sapienza. E per trovarla è inutile percorrere il mondo e attraversare gli oceani. La sapienza, ci dice il brano, si dona a coloro che la cercano, si tiene accanto a noi, anzi, è lei stessa a cercarci, a prevenire i nostri sforzi. Il sesto capitolo del Libro della Sapienza è dedicato proprio alla ricerca della sapienza divina, parte sostanziale del grande tema del cercare Dio, presente nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Semplificando molto, Israele, dopo vicissitudini, inganni, fallimenti, in un'esperienza dolorosa e continua, al di là delle sapienze umane orientali, il cui contenuto è l'abilità di governo, il saper vivere della società, la ricerca di un buon comportamento morale, giunge a comprendere che la Sofia, in ebraico Chokmah, è un dono divino, una preesistenza eterna che è anche una provenienza dalla divina esistenza stessa. La sapienza è amore divino, è Spirito Santo, è nella parola e nella legge, è l'amore divino nuziale che del popolo in cui viene a dimorare cerca di fare la sposa bella. E si presenta però ella stessa come la sposa bella, fino a quando come verbo si incarna. Come conquistare questa sposa che dona l'intelletto d'amore, l'intelligenza che viene dall'amore? Cercandola, perché è desiderabile sopra ogni realtà. Ella stessa si presenta per farsi riconoscere. È luce e incorruzione, evidente, perciò visibile, e tuttavia solo a quanti la amano. L'amore è l'arma più potente di conoscenza e di intelligenza. Non solo, ma la sapienza come sposa non è retriva, bensì desidera le nozze, e così si lascia trovare da chi la cerca con il cuore. È da Dio destinata alle nozze, e facilita così il disegno divino. Cerca lei, però, e cerca, e significa cercare lei, rinunciare a tutte le altre realtà della vita, che non sono utili, e che possono essere un impedimento pericoloso. In tale direzione attuante, la scienza stessa prende l'iniziativa e rende meno difficoltoso il farsi trovare, poiché anticipa i suoi amatori. Si manifesta, si presenta e si mostra lei per prima. Chi è sollecitato nella ricerca e comincia fin dal mattino della sua esistenza e vigila attentamente, non ha da faticare, dice il testo, non si deve affannare, la troverà appena esce. La sapienza è seduta alla sua porta, pronta a entrare con lui. Così la perfetta intelligenza degli uomini è pensare sempre alla sapienza, vigilare sempre per lei. Chi agisce così si è già posto al sicuro, lontano da ogni mancamento. Basta infatti non ostacolare la sapienza. Essa stessa, instancabilmente, cerca chi si rende degno di lei. Nelle loro vie o nei loro comportamenti, ella appare, si manifesta con gioia esultante e provvede a tutto per quanti incontra con amore. L'incontro è iniziativa della sapienza, ma questo incontro deve essere favorito dalla disposizione ad esso. Solo allora avverrà l'unione nuziale. Il Salmo responsoriale, già commentato nella domenica 22esima, il Salmo 62, una supplica individuale, ha anche questa domenica lo stesso responsorio. Ha sete di te, Signore, l'anima mia. L'unica aggiunta è il versetto 7, un versetto opportunamente inserito, che porta una bella affermazione dell'orante, la sua fede. Egli fa memoria continua del Signore suo, di cui ha sete, verso il quale sta in tensione fin dal mattino, tutto il giorno, anche di notte. Con inclusione letteraria in parallelo, il versetto 7 rafforza: anche la mattina, all'alba, l'orante si fa trovare vigilante nella contemplazione del suo Signore. La sua vita è una lunga vigilia nell'attesa dell'incontro che avviene nel santuario. La seconda lettura, prima a Tessalonicesi, propone il tema dell'aldilà, espressa in quelle immagini che risentono del folklore biblico. Vi è la certezza fondamentale dei cristiani riguardo alla morte. Per il cristiano dopo la morte c'è la vita. Come sarà questa vita noi non lo sappiamo ancora, ma il Cristo è venuto ad annunciarla, accettando di morire come tutti, apparendo poi risorto ai suoi discepoli. E questi hanno capito. Al di là della morte, il Cristo ci attende per farci entrare nella sua vita di risorto. Esaminiamo ora il nostro brano. È una parabola del regno, nel senso che nel regno, alla fine, avviene come quando, ad esempio, 10 vergini, eccetera. Il regno dei cieli non è quindi paragonato alle 10 vergini, ma alla celebrazione solenne di un banchetto nuziale. Il numero 10 poi è una quantità che indica la totalità. Il 10 infatti è un multiplo di 5, numero che indica pienezza. 5 per 2, 10. 5 per 10, 50. La pienezza delle pienezze, la nostra Pentecoste. Le vergini sono le anime cristiane che, fidanzate a Cristo, loro unico sposo, sono in attesa di essere presentate a Lui per le nozze celesti. Dunque tutte le vergini sono convocate, come in Luca 19,13, dove il padrone convoca i suoi 10 servi, ovvero tutti, e consegna ad essi una mina. Come sempre, i talenti, le mine, la grazia stanno all'inizio e debbono essere usate bene. Alla fine arriva impietoso il rendiconto. La vita cristiana è, secondo la parabola, un cammino la cui meta è un festino nuziale, un cammino però fra le tenebre, che solo la fiocaluce di una lampada, simbolo della fede vigilante, può rischiarare. Si parla di sposo. Abbiamo già detto che alcuni codici aggiungono anche il termine sposa. Noi non abbiamo informazioni dettagliate sulla prassi degli sposalizi nel giudaismo del Nuovo Testamento. Sappiamo che c'era una processione solenne dalla casa della sposa a quello dello sposo, e il gesto stesso dello sposo, di portare la sposa dalla casa di suo padre a quella che poi sarebbe stata la casa di famiglia, costituiva l'atto simbolico del matrimonio. Le 10 vergini, o meglio le 10 damigelle, la parabola infatti non intende dare una lezione sulla verginità, le damigelle dovevano attendere nella casa della sposa o nelle sue vicinanze. La metafora nuziale, per esprimere il rapporto di amore e di fedeltà intercorrente fra Dio e la nazione eletta, tra Cristo e i battezzati, è una delle formule più efficaci della tradizione biblica. Ricordiamo il Cantico dei Cantici, il capitolo 2 di Geremia, il capitolo 40 di Isaia, il capitolo 16 di Ezechiele, il primo capitolo di Osea, e così per il Nuovo Testamento, Marco 2,19, Luca 5,34, Giovanni 3,29, e passando a Paolo, la seconda ai Corinzi 11, Efesini 5. Un corteo di vergini che viene fotografato e classificato. Dice il testo, 5 stolte, ovvero non sanno vivere, altre 5 sapienti, alla lettera assennate, sanno vivere. Tutte però stanno insieme, non sono divise, così come la zizzania e il grano buono. Nella narrazione si parla di olio posto in piccoli vasi. Nella narrazione questa indicazione ha una funzione rilevante. Sarà il metro che separerà il corteo delle vergini. Nella Bibbia l'olio è spesso segno di ospitalità, di intimità, così come si dice nel Salmo 23 riguardo all'olio profumato versato sul capo dell'ospite. Tu cospargi di olio il mio capo, versetto 5. L'olio era anche segno di prosperità e soprattutto un simbolo messianico, perché è usato nelle consacrazioni regali e sacerdotali. E ricordiamo che la parola ebraica Meshah, Messia, con la traduzione greca Christos, Cristo, significa appunto unto con l'olio santo. Nella tradizione giudaica l'olio era il simbolo delle opere giuste che aprono le porte del regno di Dio. Qui, nella nostra parabola, sta a simboleggiare la perseveranza, poiché con l'olio le lampade potranno rimanere accese durante la lunga veglia fino all'arrivo dello sposo. Non basta dunque essere invitati al banchetto del regno, bisogna essere sapienti nelle opere, attingendo all'olio dell'impegno fedele e generoso. Lo sposo è in ritardo. C'è un incidente di percorso. Beh, chi frequenta i matrimoni sa che il ritardo è sempre in agguato. Nella nostra parabola il motivo è taciuto, ma si può scoprire. Non è il classico ritardo della mattina, quella mattina in cui si arriva tardi in chiesa. Nella considerazione delle vergini, esse si attendevano un evento frettoloso. Non conoscono l'ora della venuta, hanno solo la certezza della venuta. Sanno infatti che lo sposo è una persona seria, ma l'attesa si fa lunga e accade che tutte e 10 si assopirono. Vivono la loro vita in uno stato ancora incerto. Dormono. Cateudo, osato qui in senso metaforico, ma altrove ha un significato più forte. In 9:24 la figlia del capo della sinagoga dorme o muore, è morta, diranno. Così Marco 5:39, 8:52, Lazzaro, Giovanni 11:11, si è addormentato e i discepoli, pensando al sonno ristoratore, dicono: beh, sta guarendo, si è addormentato, e Gesù chiarirà: Lazzaro è morto. E così anche la prima ai Tessalonicesi, capitolo 5 e capitolo 4, la nostra lettura, seconda lettura. Dormono nel senso di una morte però che non dura per sempre, da cui si è risvegliati come appunto da un pacifico sonno. Si leva infatti un grido, versetto 6. Ecco il momento, la notte giunge alla sua meta, apre sul giorno, non c'è più ritardo. Solo il servo cattivo pensa al ritardo. Il Signore viene per concludere i conti finali. I suoi ufficiali, voce di arcangelo, scriverà Paolo nella seconda lettura, gridano: ecco lo sposo, ecco l'uomo, ecco il vostro re, ascolteremo nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 19. Occorre accogliere lo sposo e bisogna farlo con la luce, con la gioia, con i segni cioè dell'amore per lui e di gloria per noi. Occorre accoglierlo. È interessante il paragone che possiamo fare appunto con Giovanni, dove l'uomo, il re, non è accolto. Crocifiggi, crocifiggi, fu infatti il grido. Al grido, versetto 7, le vergini si destarono. Anzi, nel senso reale del verbo, egeiro, furono resuscitate. È infatti lo stesso verbo usato per la resurrezione di Cristo. Tutte furono resuscitate e prepararono le lampade, quelle avute per tempo. Ma la resurrezione provoca la separazione tra le vergini sapienti e le stolte, così come il pastore separa le pecore dai capri, il pescatore il pesce buono dal pesce cattivo. Le lampade delle stolte si spengono, chiedono dell'olio, la risposta è no. La risposta delle sapienti è sconcertante, perché sembra contro ogni carità, in contrasto con la legge fondamentale dell'Evangelo, che è l'amore. In realtà la risposta è ineccepibile. Ogni prestito del personale a un'altra persona è impossibile. Nel testo è insistito molto sulla proprietà individuale di ciascuno. Si nota il pronome eutai, esse stesse, e non viene mai detto nella indifferenziazione autai, esse. Dare l'olio all'ultimo momento non serve, poiché a ciascuna fu data all'inizio. Non si va alle nozze con mezza porzione di santità, né per rinuncia, né per acquisizione della metà quando è ormai troppo tardi. Le vergini stolte vanno alla ricerca di un acquisto fuori tempo, mentre le sagge entrano con lo sposo. Di notte non si può comprare. La porta fu chiusa. Il Signore stesso chiude la porta. Lo farà, lo ha fatto anche in Genesi 7, la porta dell'arca, lì dove Noè aveva trovato alloggio. Fu chiusa indica un tempo preciso, puntuale, irreversibile. per l'eternità. Chiudere, sbarrare la porta in passato non era un compito semplice. Una volta chiusa non veniva aperta se non in caso di vera emergenza. Chi rimaneva fuori era a conoscenza del rischio di non potervi più entrare, doveva aspettare il mattino. Le cinque stolte gridano: Signore, Signore, aprici. Ma come già nel primo grande discorso, il discorso della montagna, Gesù afferma che egli stesso avrebbe dato risposta a coloro che, pur chiamandolo Signore, Signore, non hanno fatto la volontà del Padre Celeste. La risposta è: andate via da me, operatori di iniquità. Lo sposo dà dunque la sentenza definitiva. Io, l'Amen, il fedele, parlo a voi. Io non vi conosco. E la conclusione, poi, il versetto 13. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. La conclusione rilancia l'avvertenza che ha punteggiato tutto il discorso escatologico. Vigilate, perché non conoscete né il giorno né l'ora. E adesso nessuno può dire: non lo sapevo. Chiudo con la preghiera di Colletta, la seconda. O Dio, la tua sapienza va in cerca di quanti ne ascoltano la voce. Rendici degni di partecipare al tuo banchetto e fa che alimentiamo l'olio delle nostre lampade perché non si estingua nell'attesa. Ma quando tu verrai, siamo pronti a correrti incontro per entrare con te alla festa nuziale. Per Cristo nostro Signore. Amen.